Radio Shepherd, la migliore alternativa.
Buonasera a tutte e tutti da Radio Sherwood. Mai da 3 mesi la guerra è arrivata nel cuore dell'Europa, con i suoi morti, gli sfollati, le città devastate. È una guerra che mette chiaramente in evidenza le contraddizioni del mondo capitalista, in cui la produzione non si ferma mai e ad ogni occasione è buona per aprire nuovi mercati e per raggiungere nuove possibilità di guadagno. Un mondo in cui dagli stessi paesi partono gli aiuti umanitari e le armi con cui quella guerra viene combattuta ogni giorno. Dopo 3 mesi, l'attenzione dei media mainstream, delle istituzioni, delle parti politiche è calata, per lasciare il posto ad altri temi, ad altre questioni. Eppure, la guerra continua ed è necessario continuare a ribadire che è una guerra imperialista e capitalista, che fa l'interesse dei potenti e delle multinazionali. L'unica parte possibile con cui schierarsi è quella dei cittadini, della popolazione che si ritrova a subire le atrocità di questa guerra, con i civili sotto le bombe e con i pacifisti in prigione, con chi scappa dalla guerra e con chi resta e lotta per i diritti sociali, civili e climatici, con le femministe che lottano per la loro autodeterminazione e con i lavoratori che scioperano. Queste sono le parole chiave delle manifestazioni tenutesi il 2 giugno in tante città italiane. Nella giornata in cui si festeggia la nascita della Repubblica Italiana, nell'odierno contesto di guerra, le schiere di forze armate che hanno sfilato a Roma sono la rappresentazione di un conflitto che si sta forzatamente impossedendo della vita di milioni di persone. Abbiamo seguito le manifestazioni di Venezia e Pisa, che hanno messo al centro del discorso il rifiuto della guerra, dei suoi effetti e del suo impatto nel territorio. A Venezia, ADL Cobas, Laboratorio Occupato Morion e Centro Sociale Rivolta hanno lanciato la manifestazione con lo slogan «Contro gli imperi, contro la guerra, costruiamo auto-organizzazione e solidarietà dal basso». Tanti i temi portati in piazza, dalla speculazione su energie e beni primari all'imperialismo che vede NATO e Putin contrapposti, in una dicotomia narrativa che poco ha a che fare con la realtà. Anche a Coltano, in provincia di Pisa, si sono riunite 15.000 persone in un corteo che si è snodato lungo il perimetro del Parco Naturale San Rossore per manifestare il proprio dissenso contro la costruzione di una nuova base militare al posto del parco. Questo progetto approvato a marzo dal Premier Mario Draghi vuole far diventare Pisa uno dei più importanti hub militari d'Europa, operazione che si inserisce perfettamente all'interno di un sistema che si fonda sull'economia di guerra, a discapito della tutela delle persone e dell'ambiente. Abbiamo raccolto alcune testimonianze di interventi dalle piazze che ci racconteranno i temi e le parole chiave di questa giornata. Abbiamo parlato con Sergio della DL Cobas, Federica di Laboratorio Occupato Morion, che ci ha raccontato l'esperienza della carovana a Leopoli, e Sebastiano di Fridays for Future, Venezia, con cui abbiamo parlato dell'intersezione tra le istanze contro la guerra e la lotta ambientale. Da Pisa ascoltiamo Antonio Pio Lancellotti di globalproject.info e Carlo del Comitato Coltano, che ci raccontano la giornata e le istanze della manifestazione.
Siamo qui adesso in Campo San Geremia con Sergio dell'ADL Cobas. Ciao Sergio.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, ti faccio subito una prima domanda sul perché di questa piazza e sul perché proprio oggi, perché proprio il 2 giugno avete deciso di lanciare questa piazza contro tutti gli imperi e contro la guerra in Ucraina e tutte le guerre.
Sì, abbiamo scelto la giornata di oggi perché è la festa della Repubblica e perché questa giornata da tanti anni viene utilizzata per fare delle parate militari, per fare questo sfoggio di questa retorica militaresca e bellicista, e ci sembrava particolarmente assurdo che quest'anno si ripetesse questa cosa in un anno in cui c'è una guerra praticamente nel cuore dell'Europa, e volevamo far sentire invece una voce diversa, una voce che non solo dicesse che siamo contro tutte le guerre, perché la guerra in Ucraina non è l'unica, ma anche che non possiamo accettare di stare dentro un dibattito in cui sembra che la gente, la popolazione, sia confinata a casa davanti alla televisione a fare il tifo, a mettersi dall'una o dall'altra parte. Noi diciamo che dall'una e dall'altra parte ci sono due imperi che comunque si stanno facendo la guerra, ma i loro interessi non sono quelli dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione in generale.
Come ADL Cobas e insieme anche ad altri sindacati di base da tutta Europa avete partecipato e organizzato una carovana a Leopoli in Ucraina per portare solidarietà, aiuti e per anche, immagino, monitorare e vedere come sta reagendo la popolazione. Cosa è stata questa esperienza e come stanno reagendo le attività sindacali ucraine di fronte a questa situazione?
Sì, diciamo, questa esperienza è stata un'esperienza molto forte perché, diciamo, abbiamo deciso di partecipare in prima persona sia finanziando che andando là. Questa carovana internazionale fatta da una rete appunto di sindacati di base a livello mondiale e appunto a portare degli aiuti e a partecipare a un convegno non con le istituzioni, non con i grandi personaggi, con la Chiesa, con gli eserciti, col governi, ma appunto con delle reti che cercano anche là faticosamente di essere organizzati e di farsi sentire in un clima, come possiamo tutti facilmente immaginare, di guerra. Quindi un clima di guerra, che vuol dire che se protesti sei un traditore e che appunto c'è la legge marziale che consente al governo e agli imprenditori di fare tutto quello che vogliono, licenziare, aumentare le ore, lasciare a casa le persone senza motivo, insomma, cioè stanno utilizzando questa guerra per peggiorare le condizioni delle persone e dei lavoratori. La realtà che abbiamo visto in Ucraina è molto forte, nel senso che è fatta da non solo reti sindacali, ma anche movimenti climatici, reti transfemministe che combattono per i diritti, diciamo, di tutti e di tutte. E chiaramente sono contro l'invasione perché se stanno combattendo come facevano già prima contro le misure neoliberiste che si stanno introducendo in Ucraina e già da molti anni stanno facendo una campagna per la cancellazione del debito dell'Ucraina che comunque si troverà sulle spalle, però è chiaro che il modello russo, il modello Putin rappresenta comunque un modello ulteriormente autoritario, ulteriormente repressivo e quindi ancora peggiore. Quindi è proprio per questo che, sentendo loro, diciamo con forza che vogliamo stare insieme appunto dal basso per i diritti di tutte e di tutti.
Grazie mille e intanto buona manifestazione.
Grazie a voi.
Grazie.
Sono Federica, faccio parte del laboratorio occupato di Venezia e dei centri sociali del Nord-Est. A inizio maggio siamo stati in carovana con ADL Cobas, centri sociali del Nord-Est, e all'interno di un network che si chiama International Network of Labor for Struggle and Solidarity. Siamo stati a Leopoli, dove abbiamo portato vari aiuti come cibo, materiale medico, materiale per costruire o meglio per ricostruire quello che è stato distrutto. Lì abbiamo conosciuto Socialny Rukh, che è un'organizzazione di cui fanno parte vari sindacati di tutta l'Ucraina e movimenti ambientali, ma anche movimenti transfemministi, quindi con una composizione estremamente eterogenea. Il primo maggio abbiamo partecipato a una conferenza, a un convegno, nel quale hanno parlato moltissime voci che ci hanno restituito una visione globale di quello che è la guerra, ovvero non solo una guerra fatta di armi e fatta di bombe, ma anche una guerra che tocca ogni parte della propria quotidianità e che estremizza ogni problema che già esisteva anche prima della guerra. C'è stato raccontato di come i diritti dei lavoratori sono sempre più a rischio. Ad esempio, il monte ore settimanali è stato portato a 60 ore. Gli accordi sindacali all'interno delle aziende possono essere eliminati da un giorno all'altro, i lavoratori possono essere licenziati senza motivo e di nuovo da un giorno all'altro. Quindi c'è una fortissima lotta per i lavoratori e proprio in questo senso Socialny Rukh ha organizzato un servizio che si chiama Truda Barona, che è proprio un servizio, un servizio che vuole portare la difesa dei lavoratori, un servizio a cui i lavoratori possono rivolgersi per poter lottare e poter avere i propri diritti rispettati. Allo stesso tempo abbiamo parlato con movimenti femministi che invece stanno creando delle reti sempre dal basso e auto-organizzate per invece rispondere ai problemi invece di quelle donne. Loro ci hanno detto che sono soprattutto donne di circa 70 anni che da un giorno all'altro si sono ritrovate a doversi occupare ad esempio delle loro madri che hanno 90 anni, ma anche dei nipoti, perché i loro figli, quindi i genitori dei loro nipoti, o devono lavorare appunto 60 ore alla settimana, oppure sono andate al fronte a combattere. Quindi queste signore da un giorno all'altro si ritrovano a dover occupare di tutte le necessità delle parti un po' più fragili, diciamo così, della loro famiglia. E quindi questo movimento, che si chiama Feminist Workshop, sta cercando di creare e sta anzi creando delle reti all'interno dei quartieri, all'interno dei palazzi, proprio per poter rispondere a questo tipo di esigenze, questo tipo di problematiche. Quello che insomma abbiamo trovato lì è una risposta alla guerra che non passa attraverso una dicotomia, che non passa attraverso un porsi da una parte o dall'altra, ma che guarda alle vere necessità della popolazione, dei cittadini, delle cittadine, dei lavoratori, delle lavoratrici, e cerca di rispondere. Appunto, di Social New Look fanno parte moltissimi sindacati, tra cui ad esempio il sindacato dei ferrovieri, che è molto importante poiché all'interno delle ferrovie lavora il maggior numero di persone all'interno dell'Ucraina. Quindi è un movimento che riesce a essere estremamente capillare all'interno di tutta l'Ucraina, e ci hanno raccontato proprio come loro stanno riuscendo a vedere la guerra con gli occhi delle persone, riescono a sapere le notizie ancora prima dei giornali e riescono anche a sapere le necessità delle persone in maniera diretta. È anche per questo che noi lanceremo una raccolta fondi per poter organizzare un'altra carovana, per poter portare ancora aiuti, degli aiuti appunto che non vengono portati all'interno di organismi istituzionali, ma vengono portati appunto a delle organizzazioni dal basso che si auto-organizzano e che appunto riescono a rispondere alle necessità immediate delle persone.
Partirei da un dato, nel senso che tanto quanto abbiamo visto le istituzioni nel corso di questi anni proclamarsi green, proclamare i propri, come dire, progetti politici e le proprie iniziative politiche in nome della transizione ecologica, della giustizia climatica e quant'altro, stiamo vedendo le stesse istituzioni parlare di pace e esprimere comunque un'opposizione alla guerra. Penso che queste due prese di posizione da parte di molte di queste istituzioni condividono lo stesso grado di ipocrisia, nel senso che, tornando alla domanda che facevi, a parole ci si dice spesso e volentieri contrari alla guerra e contro la crisi climatica per un cambiamento reale. Nella prassi però vediamo come le istituzioni in realtà sposino perfettamente quel tipo di dinamica. Il più grande esempio di ciò sia l'ENI in Italia e tutto quello che sta emergendo rispetto agli accordi e i contratti fatti da ENI nel corso degli ultimi anni con Gazprom, con le multinazionali russe, e per cui il fatto che, come dire, questa famosa e ormai continuamente dichiarata dipendenza dal gas russo sia qualcosa a cui ENI ci ha condannato, parentesi, Putin e la Russia di Putin non erano uno stato democratico da ben prima dello scoppio della guerra, per cui da una parte c'è questo, dall'altra c'è il fatto che ENI sta giocando tutta la partita legata sia a una finta transizione ecologica che a una finta opposizione alla guerra, appunto con un puro greenwashing. Da una parte risolve, secondo ENI e secondo lo Stato italiano, si risolve il problema della dipendenza del gas russo andando a prendere nuove fonti comunque fossili, comunque inquinanti, da altri paesi che democrazie non sono. Penso agli ultimi viaggi di ENI e il ministro degli esteri in Algeria o altri posti simili.
Egitto, la Turchia.
Sì, sì, sì. E dall'altra penso a, come dire, la volontà di parlare di transizione ecologica immaginandosi forme, penso, parlo della situazione qua a Venezia, ovviamente della presenza di una bioraffineria che produce carburante dall'olio di palma, per cui green non è, da nuovi progetti di Eni in questa città che vuole costruire un nuovo grande polo dell'idrogeno, considerata fonte non inquinante, ma sappiamo bene quanto in realtà il consumo dell'idrogeno, ma la produzione dell'idrogeno in realtà continua ad avere un impatto estremamente pesante su quella che è la nostra impronta inquinante ambientale. Per cui, oltre ovviamente a tutte quelle dichiarazioni di Eni, appunto, contro la guerra, contro questo tipo di dinamiche, ma dall'altra parte, altro che guerra, quello che Eni fa in Africa, in Mozambico, in Nigeria o in una serie di territori in cui Eni fa da padrone, ammazzando e schiacciando popolazioni per liberare territori, per assicurarsi estrazione di gas o petrolio. Questa, secondo me, è un po' la dimensione rispetto alle prospettive future, alle rivendicazioni e come le rivendicazioni contro la guerra debbano contaminarci con quelle contro la crisi climatica. Penso che il tema sia chiaro. Da una parte la guerra è diretta conseguenza della crisi climatica, si dice da sempre, una dinamica in cui tutto va come dire, sempre più a creare sempre più situazioni di difficoltà, a creare sempre più incertezza, a creare sempre meno stabilità, facilmente conduce a una appunto una condizione di insicurezza che stimola conflitti, che stimola guerre. Come dire, questo si vede anche perfettamente nella guerra in Ucraina, e non solo, che prima di qualsiasi altra cosa rappresenta una guerra per le risorse. Dall'altra, appunto, la crisi, la lotta per la giustizia climatica deve parlare di questo tipo di cose, proprio perché non c'è modo di riuscire a far sì che effettivamente la lotta per la giustizia climatica e sociale si vinca senza una condizione di collaborazione, non tra stati, perché sappiamo bene quali sono le dinamiche alla base di queste organizzazioni anche democratiche nel mondo, ma una collaborazione tra le tante popolazioni che devono avere la possibilità di autodeterminarsi, di scegliere, prima di tutto di collaborare, ma anche di, appunto, porsi in un'ottica in cui effettivamente quello che viene fatto all'interno di ogni comunità viene fatto per il bene di quella comunità e non a scapito di qualcun altro, quindi tenendo bene a mente come dire, un'impronta ecologica che tutti abbiamo. Solo questo può essere il modo tramite il quale si arriverà a quel cambiamento radicale di cui abbiamo bisogno e che è l'unica vera possibilità per una, non solo transizione ecologica, ma cambio radicale di sistema che possa farci arrivare a una giustizia climatica e sociale vera.
Qui è Antonio, oggi per l'occasione della manifestazione contro la base militare sono qua a Coltano. Coltano è un borgo all'interno del comune di Pisa. Tra l'altro alcuni abitanti del luogo ci raccontavano che questo è un posto cult per i radioamatori e per le radio, perché proprio qua, tra l'altro all'interno del perimetro dove verrà costruita la base militare, proprio qua Guglielmo Marconi ha fatto le prime trasmissioni radiofoniche che sono andate oltreoceano, e tra l'altro questo luogo è diventato un rudere anche a testimonianza di come le varie amministrazioni pubbliche abbiano sempre trattato questo territorio. Ma veniamo al tema della manifestazione di oggi. Una manifestazione imponente, 15.000 persone provenienti da ogni parte d'Italia che hanno detto delle cose importanti, dando anche un ultimatum sia al governo Draghi che alle amministrazioni territoriali per far sì che questo non diventi l'ennesimo hub militare. Già Pisa, comunque a Pisa è presente Camp Derby, quindi con questa base dei Carabinieri, questa base militare diventerebbe davvero uno dei più grandi hub militari europei. Quindi la voce è stata forte, decisa, un no alla guerra, ma anche un no alla devastazione del territorio, un no alle tante ingiustizie sociali che invece potrebbero essere in qualche modo alleviate dai 190 milioni di euro che verranno spesi per la costruzione di questa base. Il corteo appunto si è snodato per 7 chilometri, nonostante il caldo davvero torrido. La manifestazione adesso sta giungendo alla fine, però non ci sono stati cedimenti, anzi dobbiamo dire che sia gli abitanti che da tempo si sono organizzati in questo comitato permanente. Poi sentiremo la voce di Carlo del comitato di Coltano, che ci racconta un po' com'è nata questa esperienza, ma un po' tutte le realtà sociali, politiche, pisane, toscane, anche di gran parte del territorio nazionale sono venute qua a testimonianza dell'importanza della giornata e dell'importanza di questa manifestazione. Io mi scuso ancora con gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché comunque purtroppo non sono riuscito a trovare una location più adatta per registrare, perché sono in mezzo ai manifestanti. È davvero una manifestazione impressionante, una manifestazione lunghissima, questo serpentone che ha circondato il perimetro della base, che tra l'altro attualmente è un parco naturale, tra l'altro un parco UNESCO. E tra le presenze importanti, ovviamente tutte le presenze oggi ma era imponente lo spezzone di GKN, anche a testimonianza c'è questo termine che viene utilizzato spesso dagli operai di Campi Bisenzio, che è quello di convergenza. Ebbene, oggi è stata davvero una giornata che ha segnato una convergenza tra la lotta antimilitarista, tra le lotte ecologiche e ambientali, ma anche per le lotte transfemministe. Ad esempio ci sono stati diversi interventi di Non Una di Meno e di altre realtà femministe, ma anche per le lotte per la giustizia sociale. E imponente anche lo spezzone dei movimenti climatici, sono stati infatti lanciati alcuni appuntamenti, tra cui anche il Climate Camp a Venezia, che si terrà dal prossimo 7 settembre fino all'11 settembre. Io adesso vi lascio alla voce di Carlo, che racconterà meglio di me questa manifestazione.
Allora, il comitato è nata come risposta dei cittadini di Coltano e delle persone che passano a Coltano del Tempo, quindi come risposta allo scempio della notizia che ci avrebbero costruito una base militare. Quindi nasce con una risposta dei cittadini, una risposta preoccupata, ovviamente. A Coltano vivono persone che o sono legate alla terra, all'agricoltura, all'allevamento, o che vivono qui da tantissimo tempo e amano stare in questo spazio dove si è in contatto con la natura, con l'ambiente, o che sono venute magari negli ultimi anni, come per esempio anche io, da 2 anni, scegliendo per i miei figli un ambiente dove appunto le stagioni e i vegetali, gli animali abbiano una connessione con gli esseri umani. Quindi sceglie di crescere dei bambini in un ambiente parco come è qui. Ovviamente quando è venuta fuori la notizia ci siamo allarmati, ci siamo preoccupati, ci siamo arrabbiati. A Coltano ci sono diversi immobili della regione, del comune, del demanio che sono in abbandono, distrutti, sono caduti i tetti, le pareti, e non ci viene fatto niente da decenni, da 40-50 anni in abbandono. E i cittadini che vivono qui chiedono alle amministrazioni, anche con questa manifestazione, una responsabilità su questi immobili, una responsabilità che parta appunto dai bisogni, e quindi magari più diciamo a stampo civico, sanitario, sociale, ricreativo, ricettivo, anche economico, magari per l'azienda agricola avere un punto vendita diretto con i cittadini. Quindi diciamo posti e luoghi che siano in connessione con l'ambiente e con le persone che lo abitano. Una base militare è un'intrusione, una base militare è una violenza, una base militare è qualcosa che qui non può attecchire, a parere nostro, non dovrebbe mai attecchire, non dovrebbe mai esserci. Siamo contenti di questa manifestazione, siamo contenti abbia avuto un grande successo con presenze da tutta Italia. Si parla di 15-20.000 persone da qui e da tutta Italia, per cui siamo molto contenti che diverse persone abbiano preso a cuore un po' il nostro grido di partecipazione dei cittadini alla politica e risposta alle decisioni che vengono prese dall'alto. E ovviamente si va a allargare a una protesta che è una protesta pacifista e antimilitarista, che collegato ovviamente a quello che diciamo noi su questo spazio si estende in ogni luogo e in ogni dove. Non abbiamo bisogno di basi militari, abbiamo bisogno di case popolari, abbiamo bisogno di presidi sanitari, di spazi culturali, abbiamo bisogno di questo come cittadini.
Da Venezia e Pisa per oggi è tutto, ma è ancora e sempre necessario manifestare il nostro dissenso e la nostra rabbia nei confronti di questo sistema capitalista e guerrafondaio. Una prossima tappa sarà domenica 5 giugno a Trento, in occasione dell'inizio del Festival dell'Economia. Un festival che vedrà come ospite un generale della NATO, oltre ad altri personaggi, simbolo del capitalismo come il presidente di Confindustria Bonomi, sempre pronto a difendere questo sistema di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici. Vi aspettiamo in Piazza Dante alle ore 16. Ciao a tutti e tutte e grazie di essere stati con noi.
Radio Shadow, la migliore alternativa.